sento che parlate. State... C'è qualcuno che parla. Era la Zena che, che parlava. Sto per dire, era Teseo che abbaiava e stavo dicendo la Zena che abbaiava. E, erano comunicazioni di servizio di qualche tipo? No, non si dice niente? Non si parla, va bene. E la, beh, facciamo la radio zitti? Facciamo la radio zitti. Bellati, puoi salutare tu almeno, così ho la sensazione di essere meno solo?
Ma con la voce?
Con la voce, bravissimo, così. Sì, sì.
Ciao, Zena.
Ciao, 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 perché la Zena saluta coi gesti, ma non ha capito che siamo in radio.
No, è perché il mio vicino di casa ha deciso di trapanare proprio in questo momento.
Non è un gergo scurrile per...
No,
si guarda, spera.
No, si spera, no. No, perché è proprio un rumore di trapano.
Mette sui Fisher?
Metti i Fishers.
Come andiamo? Come
no, scusate, io stavo scatarrando, quindi avevo...
Molto bene. E siccome ti sei intimidita e quindi non... e poi hai detto la parola scatarrare. Vabbè, comunque...
esatto.
Volevo chiedervi proprio questo. Siccome è un terribile bollettino ogni puntata di Tutto un Bo, in cui ogni conduttrice, conduttore sta un po' sempre peggio. Come va a voi? State bene?
Ma guarda, io direi bene... A catarro a parte, nel senso che poi per il resto non ho altri sintomi, però sono esatto un produttore chilometro zero di catarro.
Basta, grazie, non vogliamo altri dettagli. Intanto questo lo dico anche per a beneficio delle ascoltatrici e ascoltatori che non possono vederti. Tu sembri a tutti gli effetti al chiuso, nel senso che c'è un muro per quanto di legno dietro di te.
Un calorifero,
ma hai un cappello di finta lana e un giaccone. Dove sei? In Alaska?
No, sono in Sardegna, ma c'è un problema con il riscaldamento, cioè, non quello globale, perché quello c'è.
Quello va bene.
È il riscaldamento domestico.
Cioè,
sì.
Il problema è che non va, direi.
Fa un po' nucazze fredda al momento.
Ok.
E c'è stato un problema con la caldaia.
Cioè, sei appoggiato al calorifero perché è comodo, non perché sia caldo.
No, nei giorni scorsi c'è stato un cortocircuito e è stata la caldaia. Ieri è stata sistemata e oggi ci stiamo riscaldando la casa. Però ci vuole un po' di tempo e poi oggi ero nel bosco e quindi ho preso un po' di freddo perché cercavo di andare a vedere i cervi, perché ci avevano detto che c'erano i cervi e invece non c'era neanche un cervo.
Veramente? Ci sei rimasta molto male?
Sono molto dispiaciuto, ho detto almeno un muflone, no.
Ma che manco un muflone? No, mi spiace, manco un muflone.
Ma manco un cinghiale, dice, almeno un cinghiale, niente
di tutto questo, mi dispiace
solo
molto.
Le capre,
che noia, la Sardegna, che palle, molto meglio la città.
È vero, come certo. Siete dispiaciuti per me, grazie ragazzi per l'empatia.
Bellati, come andiamo? Stai meglio? La settimana
sì,
scorsa
meglio.
Eri una chiavica.
No, allora adesso è una chiavichina,
ok,
perché un po' si tossisce, senti che la voce va e viene.
Sì.
Però dice che è normale perché è un virus a lungo decorso e comunque no, dai, comunque va meglio, decisamente meglio.
Quindi riusciamo a fare una puntata, insomma. No, chiedo.
Possiamo farcela.
Chiedo, ma magari no.
Io dico di sì.
Se voi mi dite di no, io dico vabbè raga, allora niente. Però se mi dite di sì, allora io partirei col primo brano e poi parliamo delle cose interessanti che avete sempre da dire voi.
Vai.
Dai,
andata.
Per me è un ok.
Possiamo,
grosso così.
È un grosso sì.
Questa
okay.
Pausa.
What's your problem? This is-
Cioè, Bellati prima si serve un bicchiere di vino facendo un casino orrendo in diretta, poi se ne va nel momento in cui sta finendo il brano. Io non ho... Cioè, vabbè,
nel momento del bisogno proprio.
Sì, nel senso del suo bisogno, probabilmente è scappato al cesso.
Forse è andato a prendere un po' di sciroppo per la tosse.
Perché ne ha svariata di tosse, diciamo.
Per
sciogliere... Prova.
Senti, allora oggi parliamo di cose un po' divine, oltre che vino. Vero?
No, chi è che ha detto vino?
Non lo so.
Tu ti sei servito il vino facendo casino
sciroppo.
Prima.
Sciroppo.
Comunque dicevo divine.
Allora, sì. Diciamo divine. Che la settimana scorsa che abbiamo festeggiato tutti insieme la Concezione Immacolata della Beata Vergine.
Sì.
Che ci ha regalato diversi giorni di ponte insieme al nostro amato... come si chiama?
Sant'Ambrogio. Diciamo okay. Posso dire una banalità totale?
Certo.
È la Immacolata Concezione della Vergine Maria, non nel senso che lei concepisce Gesù, perché poi tutti dicono ma Gesù è nato, cioè la sua gestazione è durata così poco, a parte che poteva durare anche mezz'ora perché è Dio o figlio di Dio, ma per la festa dell'Immacolata Concezione si intende che viene concepita la Madonna, giusto? Giusto.
Allora è inutile fare questa puntata perché mi sono preparato sulla parte.
La finiamo qua? Metto un sacco di musica, non c'è problema. Per favore,
cambiamo argomento.
Prenda della codeina, che questa tosse non mi piace proprio.
Le palline dell'albero di Natale. Allora,
Abbiamo fatto l'albero, ma la gatta Perla continua a tirar giù palline.
Credo che da che mondo è mondo l'albero di Natale serva ai gatti, principalmente per quello.
No, ma è la roba più attraente per loro dopo l'erba gata, dopo...
Eh sì, certo.
Pazzesca sta cosa, vabbè. No, io mi sono preparato sulla partenogenesi.
La partenogenesi è quando...
Concepire senza il peccato.
Concepire senza il peccato è il termine tecnico per l'Immacolata Concezione, che in natura esiste.
Scusa?
In natura esiste.
Sì, allora la parola partenogenesi deriva letteralmente da le parole greche che stanno per nascita virginale.
Ah, vero?
Una città? Assolutamente. Una città per campare.
No, niente, ti prende in giro, Zena, perché non senti una mazza, perché hai il ghiaccio nelle orecchie.
Tutto.
Certo.
No, come nascita virginale, sta partenogenesi, proprio la parola.
E quindi Partenone, aspetta che cerco.
Partenone era il luogo dove stavano appunto
le vergini, le vestali.
Certo, le vestali, esatto. In pratica, che cosa sta ad indicare la partenogenesi? Sta ad indicare quei rarissimi casi di riproduzione dove non c'è la necessità di avere il sesso maschile che contribuisce attraverso il semino.
Allora, ricordiamo però, cioè, giusto per come dire, spolverare le basi,
chiarire,
perché se esiste la partenogenesi, la maggior parte, la stragrande maggioranza degli esseri viventi si riproduce sessuatamente insieme a una partner? Perché è bello fare l'amore? No, è bello fare l'amore perché la natura premia questo tipo di riproduzione. Come mai, dottor Bellati?
Allora, per vari motivi. Uno, per dare la possibilità milioni e miliardi di anni dopo alla Carrà di cantare quella bellissima canzone.
Che è bello, per l'amore, da Trieste in giù.
Uno, perché non va più via l'odore del sesso.
Del lesso.
Che io di solito dico il lesso, perché proprio quando fai il bollitone, dopo il fatto in cucina.
L'odore del lesso.
E poi perché il sesso è fondamentale, ragazzi, a parte appunto come motivo distensivo e ludico, ma è fondamentale per il rimescolamento genetico, perché ricordiamo il fatto che gli animali che ci sono, che si riproducono per partenogenesi, hanno una scarsissima variabilità genetica, perché alla fine fanno dei cloni di se stessi.
E poi fanno la guerra.
E poi fanno la guerra dei suddetti. Quindi, alla fine, come puoi adattarti ad un clima che cambia, dei malanni, eccetera, dove serve la variabilità genetica per offrire alla selezione naturale nuove possibilità e nuove soluzioni, se tu proponi sempre la stessa soluzione?
Cioè, se l'evoluzione premia l'adattabilità e tu rimani sempre uguale, non ti stai adattando manco per niente.
Manca proprio il principio dell'adattamento, diciamo.
Esatto, esatto.
Esattamente. Quindi diciamo che la natura ha premiato lo scambio genetico tra individui di sesso diverso, okay? Per produrre appunto una prole che abbia maggiori possibilità di adattarsi a un mondo che cambia sempre.
Tipo il gran mix.
Cos'è il gran mix? È il formaggio grattugiato in busta? Ma che cosa c'entra?
Già grattugiato? È un insulto, non voglio sentire che tu fai questa cosa.
Non giuro che questa cosa non la faccio.
Ma poi se tu vai a fare l'esame genetico del gran mix, trovi che penso che il grana sia in minima parte.
Non me la sento di chiederlo e non me la sento proprio di scoprirlo.
Vabbè, comunque
geneticamente
parlando, quindi abbiamo detto che dal punto di vista della natura non conviene, benché abbia dei vantaggi la partenogenesi, però dal punto di vista appunto della
si spende meno
adesso li diciamo, li enumeriamolo per uno. Perché ci sono dei vantaggi, tant'è vero che appunto ci sono degli animali e delle piante che operano questo tipo di riproduzione. Non sempre, perché la partenogenesi può essere obbligata nel momento in cui tu hai come unica possibilità di riproduzione quella appunto di riprodurti così, quindi con un solo sesso, oppure può essere facoltativa se puoi scegliere. Quindi dici, aspetta un po', oggi mi riproduco da me o
da te,
intervenire. Esatto, o con te, esatto.
Fico.
E poi c'è quella accidentale, nel senso che non è la regola, ma può succedere.
Cioè, stai camminando e boom, esce un bambino.
Ops.
No.
No, Dio, aspetta un po'.
È tipo il coito interrotto.
Sì, però te lo interrompi.
Però interrompi. Oddio, da
solo. È difficilissimo. È sdrucciolevolissimo questa cosa.
Aspetta, allora interrompo con un breve siparietto a beneficio di chi ci sta ascoltando. E ovviamente io, Bellati e Zena abbiamo un gruppo nel quale ci scriviamo per metterci d'accordo, nel quale ho appena letto Bellati che scrive "hai delle mutande appese" e non capivo, e poi guardando meglio la webcam che raffigura e rappresenta la nostra Zena, effettivamente hai delle calze e delle mutande sulla schiena.
Ho appena commentato l'angolo del fetish, infatti.
Okay.
Sì, perché le ho lavate e messe ad asciugare, ragazzi.
Ma non si asciugano, si ghiacciano e basta, diventano croccanti, visto la temperatura.
Ma perché per fare delle valigie più
compatte,
facilmente trasportabili, no? Allora uno si porta meno roba, però la lavi.
Sì, questo, hai appena scoperto l'acqua fredda l'idea. Nel tuo caso, perché è fredda.
Esatto.
Va bene, scusa, prego, vada avanti.
No, niente, quindi adesso andremo a vedere quali animali appunto sono obbligati facoltativi occidentali. Allora, quali sono i vantaggi del riprodursi da sé? Allora, uno è che serve solo un individuo di sesso femminile, quindi il maschio non serve a niente.
Ok, l'ennesima riprova, porca vacca.
L'ennesima riprova. Okay. Due, il fatto che serve meno energia, perché volete mettere, cioè si spende meno dal punto di vista energetico, no?
E tre, tutta la storia del corteggiamento,
sì, tutta quella menata lì,
certo.
Ma anche semplicemente avere, cioè spendere per avere un sesso in più, che palle. Tu pensa cosa vuol dire pagare dal punto di vista energetico un cervo gigantesco solo perché porti in giro testicoli e corna?
Effettivamente è poco efficiente.
Esatto. E l'altro vantaggio è il fatto che hai comunque mantieni una genetica che è stracollaudata, funziona, è la tua, no? Il fatto
sì,
che sei in vita.
Sono qua.
E poi non hai anche discussioni su approcci educativi? Nel senso,
niente, nessuna discussione, non vai lì che o ci vai da solo.
Esatto.
Poi, però ci sono degli svantaggi ovviamente, e il primo svantaggio, quello più grosso, è che non ci sono innovazioni genetiche, quindi cambia il mondo, ma noi no, e cosa succede? Tu non ti puoi adattare, e ciao, tanti saluti, la tua specie è comoda, è lì, ma si estingue insieme a un mondo che sta cambiando, perché tu non hai nessuna possibilità di fornire nuove soluzioni genetiche al mondo che cambia. E il secondo svantaggio, non indifferente, è che possono accumularsi comunque delle mutazioni potenzialmente pericolose, perché non c'è quella funzione, diciamo, di pulizia genetica che fa il sesso.
Posso dire che hai usato un termine incredibilmente rischioso, fuori contesto, cioè che se ti, se ti campionano solamente la, la frase pulizia genetica, sei fottuto per sempre. No, però ovviamente era all'interno di un contesto in cui aveva senso, naturalmente.
No, è un contesto in cui ha senso, nel senso che il sesso che cosa fa? Rimescolando, anzi, è un elogio alla, alla diversità. Quindi il sesso propone continuamente delle nuove soluzioni, mescolando e rimescolando geni, e quindi proponendo alla natura, alla selezione naturale, delle nuove versioni dello stesso tema, che però hanno più possibilità di adattarsi al nuovo. Quindi evviva la, la diversità, evviva il rimescolamento.
Ok, sì, 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 esatto, sì, esatto. Cioè che è tutto il contrario della purezza.
Però se volessi tagliare solo quella frase, comunque...
Vabbè, ciò non toglie che sei fottuto.
Allora posso dire qualsiasi cosa, cioè... scusa, cioè...
Bravo, vedo che stai capendo dove stiamo andando a parare.
Mutande appese intorno alla testa.
Cosa?
Già mi appena detto che hai delle mutande appese intorno al volto.
No, no, sulla, sulla, dietro la testa. Comunque... Va bene, e quindi ovviamente è meglio, quindi questa cosa è premiante dal punto di vista biologico quando si fa all'amore. Quando conviene, quello che dicevi tu, cioè che effettivamente è un risparmio energetico in caso di emergenza.
Esattamente, è un problema emergenziale. Allora, dov'è che la partenogenesi diventa interessante? Laddove le condizioni ambientali sono estremamente difficili, tipo in ambito desertico, o per esempio nelle isole particolarmente piccole. Per esempio c'è l'Artemia salina, che non so se vi ricordate,
e le scimmie di mare, le scimmie d'acqua,
le scimmie d'acqua,
sì. Le scimmie d'acqua, Artemia salina,
la scimmia d'acqua, che la Same Govin, se non mi ricordo male, era la bellissima azienda che vendeva sull'Intrepido e su altre pubblicazioni scientifiche di quel tipo non solo gli occhiali per vedere sotto i vestiti,
bensì
oppure il profumo per rendersi irresistibili a qualsiasi mammifero, bensì anche queste scimmie d'acqua, che non erano altro se non appunto delle uova in sale di Artemia salina, che sono dei gamberetti.
Che sono dei gamberetti, sì.
Fondamentalmente. Loro te li vendevano. Sì, loro te li vendevano, mi ricordo, perché ero affascinatissimo da questa cosa, come delle famiglie intere di tritoni, con padre, madre e figli con la, la cresta. Non so se i diversamente giovani all'ascolto se, sicuramente se li ricordano, le Artemie saline o scimmie di mare. Beh, insomma, non sono altro che appunto dei gamberetti, che dove vivono, lo dice la parola stessa, salina, lo vivono nelle, nei luoghi particolarmente ricchi di sale, tra cui anche le saline. Quindi immaginatevi un luogo che...
E certi ristoranti cinesi.
Ma non solo, guarda che l'Artemia salina, sì, perché ricordi, l'Artemia salina è peraltro una delle costituenti principali del plancton.
Ah, veramente?
Con il naso chiuso non
cos'è il blatton?
No, il blackton, il plancton,
sì,
dai,
lo so,
aiutami.
Ti sto prendendo in giro, Bellati, avevamo capito tutti, anche a casa.
E quindi, perché appunto è la, cioè, la base alimentare del mare. Detto questo, queste Artemie saline, che si trovano appunto in una situazione ambientale difficilissima, immaginatevi le saline che sono abitabili in certi momenti, in altre no, quando evapora l'acqua, sono un disastro, hanno scelto di riprodursi nei momenti di estrema difficoltà, benché abbiano sessi separati, di riprodursi partenogeneticamente. Quindi le femmine a un certo punto dicono, vabbè, tu stai a casa, maschio, e io mi riproduco da me.
Esco con le amiche.
Esatto. Quindi questo è un po'. Poi un altro caso incredibile è quello delle api, perché qui è proprio una cosa pazzesca.
Come le api?
Qui c'è... sì, nelle api c'è... Adesso ci arriviamo. Nelle api c'è una partenogenesi facoltativa, perché le femmine, quindi la regina e le operaie, nascono da uovo fecondato. Il fuco no. Quindi il fuco figlio di è figlio della partenogenesi, e invece le regine e le operaie no, da un uovo fecondato.
Però scusami, il fuco è comunque ovviamente nasce da un uovo deposto dalla regina, giusto?
Sì.
Però quindi non è un clone avendo sesso diverso.
Però ha metà del patrimonio genetico, è un casino il fuco. Il fuco ha metà dei geni di un operaio o di una regina.
C'è un cretino?
Beh, non è che serva granché, non è che, cioè, il fuco nasce, scopa, muore.
È un pisello volante per le api, nient'altro.
Sì, è un pisello con le ali, dei testicoli, per cui non è che abbia... Cioè, più di così non è che deve fare, una volta che sa volare e
poi
fecondare.
Comunque, raga.
Vabbè, ma è per quello che fuco viene anche utilizzato in senso estremamente offensivo nei confronti di un uomo...
Di un omino inutile.
Sì.
Non inutile, man.
Sei esatto, un fuco.
Ti sei proprio un fuco.
Poi,
povero fuco, ragazzi, avrà comunque delle doti nella vita, dai.
Beh, sì, quelle.
vabbè, altre anche.
No, due ne ha, vola.
Niente, vabbè.
E fa l'amore.
Sa volare.
Questo è vero, questo è vero. anche Superman.
È vero, anche Superman.
Che non era particolarmente sveglio. Allora, poi invece c'è un'altra bestia, anch'io devo tirare un colpo di tosse, posso?
Vai. Vabbè, comunque è bello perché...
Che schifo,
vedi,
ragazzi, è la cosa meno radiofonica del... Tra l'altro questo lo dico a voi che non potete vederlo a casa, ogni volta, ognuno dei centinaia di colpi di tosse di Bellati, lui crede che non si senta perché copre il microfono, invece sente benissimo, ma vabbè, prego.
Ma com'è possibile?
Te lo giuro.
Va. Non si possono...
è possibile, non c'è, però vedi comunque nell'essere umano, no? Che dicono che è contro natura fare figli al di là dell'accoppiamento tra l'uomo e la donna, è contro natura, tecnicamente no, infatti, la natura offre varie possibilità.
Da un lato c'è questa cosa del contro natura che non ha mai retto niente e al quale di solito si risponde sì, ma anche ci sono i moscerini omosessuali, anche i leoni omosessuali, ma come giustamente aveva scritto, non mi ricordo chi era, però un esponente della comunità gay maschile diceva, ma io... secondo te, cioè, devo aspettare che ci sia un moscerino che si fa un parlo dello stesso sesso per sentirmi legittimato, ma potrò farmi i cazzi miei o no? E quindi, contro natura o meno, anche chi se ne frega.
Esatto.
Ecco, infatti andiamo a dirlo al varano di Comodo, che è un bestione, no? Non è certo, è lunga 3,5 metri.
Ricordiamoci che comunque è uno che non, cioè, guarda sempre un po' al meno sbattimento possibile, fa un po' delle scelte di Comodo.
Un varano comodo.
Esatto.
Morbido e pacioccone. No, mica tanto, perché il varano è una bestia grama, eh. Sai,
fa
che
schifo.
Un morso del varano è capace di portarti in infezione la ferita... Perché ha dentro in bocca uno schifo allucinante. Sì.
E la cosa bella è che il morso del varano di Komodo è come il colpo segreto di Kenshiro, nel senso che muori 3 giorni dopo, veramente. Ma di setticemia, perché lui ha una fiatella così tossica che non è un morso gigante, non ha dei denti acuminati lunghissimi, non è che ti dilania, ti infetta, ti dà un morsino e poi tu muori. E lui ti segue.
Ma sai perché? Perché lui, mangiando cadaveri e non pulendosi mai i dentini, facile che nella boccuccia abbia 3 dentini
di batteri
schifosi. Quindi lui ti dà un morso, non ti fa malissimo, però dopo un po', insomma, se non ti metti subito il bialcol, fa bruttissimo.
Infatti il maggior pericolo che la comunità dei varani di Komodo potrebbe mai subire è il colluttorio. Cioè, se tu gli lavi i denti, perdono il loro potere speciale.
Sì, infatti li ammazzano col gatte.
Sì, col gatte.
Lavandogli i denti.
Vieni qua che ti lavo con quello elettrico e loro diventano innocui.
Comunque, adesso arriviamo in una carrellata di animali invece che sono un po' più complessi, dei gamberetti o delle api, per cui appunto questi varani. E hanno notato, le osservazioni che riportiamo adesso sono tutte dal giardino zoologico.
Cosa vuol dire?
Perché... E sono state tutte notate non in natura ma in cattività.
Okay.
Perché la partenogenesi in animali complessi è estremamente rara, quindi difficile avere, diciamo, la fortuna di vederla in natura. Più facile vederla appunto con un animale in cattività che effettivamente vive in una situazione poco naturale, ma che riescono a mettere in atto queste strategie. Tipo appunto sto varano. una femmina in uno zoo di non mi ricordo dove,
vabbè,
non fa niente, ha messo al mondo 25 uova.
Pensavo dicessi uomini, mi sono spaventato. No. 11 uomini,
25 uova,
ha programmato male,
delle quali 11 hanno dato la luce delle varanine, considerando il fatto che sta varana era da sola in gabbia, per cui non è che poteva, non poteva, veramente, certo. A questo punto poi orde di fedeli sono andati
a pregare il varano,
alla varana. E ad esempio anche un pitone, anche i pitoni di Burma, ok, hanno questa possibilità, anche alcuni gechi,
cioè anche loro si riproducono così,
delle femmine che producono delle uova fertili pur non avendo mai avuto contatti con un geco maschio, capito?
Quindi nei gechi e nei varani è possibile che le femmine, molte delle femmine siano tutte uguali?
Dal punto di vista genetico?
Sì, sì. E quindi magari si conoscono già e...
Ma sono cloni?
Sì.
Allora, guarda, ci sono due modalità diverse, adesso ci arriviamo. Dipende dal tipo di partenogenesi, però ce n'è una in cui c'è un minimo rimescolamento genetico, perché è come se fosse una sorta di autofecondazione.
Oddio.
Perché nel momento in cui si forma la cellula uovo, si forma anche una specie di ovetto satellite, ok?
Sto capendo, che sto seguendo.
Che può fondersi con l'uovo principale, quindi questo dà appunto la possibilità che ci sia un minimo di rimescolamento genetico. Si chiama automissia.
Non messia. Automissia.
Sì.
Ma scusami, da dove prende il codice genetico per l'uovo che va, cioè per il semino che va a fecondare l'uovo?
Non ho capito.
Da dove lo prende il codice genetico, se è sempre il suo?
E se lo rimescola, è come se tu avessi due mazzi di carte e sono sempre le stesse carte, ma gli dai una bella mescolata.
Ah, perché non tutti i geni sono espressi, una cosa del genere?
Sì, praticamente sì, per cui tu fai il mescolone, però hai capito che la variazione è minima.
Ok.
Cosa invece che non succede quando tu hai praticamente una sorta di copia e incolla, e si chiama apomissia, del tuo patrimonio genetico. E allora a quel punto la figlia necessariamente di sesso femminile è anche identica a te madre.
Certo, certo.
E lì non scappi, capito?
Le lumache fanno la stessa cosa, vero?
Si conoscono, come dicevi tu, sì. È strana questa cosa, cioè
tu produci la tua gemella. Tu produci te stesso. Sì, esatto. Ah. La tua gemella identica.
È come una matriosca.
Esatto.
È come una, sì, come una matriosca, come una fotocopiatrice.
Come Mi sdoppio in quattro, film con un titolo orrendo perché tradotto male, con Michael Keaton che faceva molto ridere. Vi ricordate?
Me la ricordo.
No, faceva molto ridere, Vabbè. E senti, ascoltiamo un attimo un branetto e torniamo subito, cosa dici?
Sì, così tossiamo tutti insieme.
Oh, che bello, guarda, una delle attività più divertenti da fare in compagnia degli amici. Sì, dai, tossiamo di browser. Zittini voi. Quand il te tend la main.
passe. Réjouissons-nous car le révérend Mathias et le pasteur Zim sont ici pour vous en cette sainte journée dominicale. Pauvres pécheurs que nous sommes, à quoi bon la douleur et la haine? Rejoignez vos mains, levez-les vers le ciel.
La nostra canzone dedicata a Lodi, che amiamo tantissimo in questi giorni, o almeno l'amo molto io, poi spero che l'amiate anche voi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, sennò sarebbe un vero peccato, sarebbe un atto estremamente egoista da parte mia. Comunque ti abbia sgamato, Bella, ti stavi tossendo ancora.
No, però nell'intimo.
Era finto.
Nell'intimo, sì. Certo, nell'intimo di qualcun altro, tra l'altro, contaminando mutande. Vabbè, ok, abbiamo finito la carrellata di animali autoreplicanti, sì, o ce ne sono ancora di più impressionanti, ancora di più?
Devo dirne due.
Va bene. Non, ma perché...
Uno e alcuni squali.
Ah, e quindi fanno dei figli che sono tali e squali, insomma.
Simpatici come la mamma.
Esatto, che nascono, e in particolare lo squalo Pinna Nera e lo squalo Martello.
Quello della canzone di Maracaibo? Una
aspetta
pinna nera?
No, non me la ricordo. Io so solo so fino a Mare Forza 9.
Fuggire sima dove Zanzan.
Mare Forza 9.
Fuggire sima dove Zanzan. Vabbè, poi c'è una pinna
andare
nera.
Andare sima dove Zanzan.
Esatto.
esatto.
E qual è l'altro animale? L'altro squalo?
L'altro? No, l'altro invece è una lucertola del deserto, si chiama Aspidoscelis uniparens.
Ah, uniparens nel senso
uniparens, vuol dire che c'è solo la mamma, come Remi.
Ok, è come molte persone, solo che di solito le persone si riproducono, sono state prodotte dall'insieme dei codici genetici mamma, Remi papà. Remi no.
No. Ecco, la Spidoscelis uniparens è questa lucertola del deserto.
E perché non si è ancora estinta se è sempre uguale a se stessa?
È perché il deserto
è sempre uguale a se stesso.
Ci sono, si riproduce solo se, cioè non esistono i maschi praticamente, ci sono quindi solo esemplari femmine che si riproducono per partenogenesi.
Quindi è una lucertola che non conosce l'amore?
No.
Uguale a se stessa?
Però non conosce neanche le delusioni.
È vero.
Molto vero.
Però no,
un po' smemo questa frase, eh? Un po' smemoranda.
Conosce l'amore della mamma.
Bravo.
Una mamma per amica, perché sei tu.
Certo.
Tra l'altro. Cioè,
geneticamente.
Cioè, due gocce d'acqua.
Quindi vive bene perché il deserto è sempre uguale.
Chissà cosa ne pensa l'analista di questa lucertola.
Ma secondo me...
questa mamma che produce se stessa e dice... questa figlia che va in analisi dicendo mia madre mi ha voluta a sua immagine e somiglianza riversando su di me, no?
Brava, bravissima.
No, spero che si diano nomi diversi, perché sì. Se ti chiami Giovanna come tua madre, sei tua madre.
È un bizzarro, all'anagrafe è un casino. Io credo che l'analista della lucertola gli dica devi rompere questo legame morboso, e la lucertola dice facile, sono io. Mia mamma è
anche
io.
Perché se ne trova un'altra è lei uguale.
Tra l'altro, e poi il suo destino è compiere lo stesso destino della madre.
Per
quindi
forza.
Anche lei riprodurre se stessa.
Sapete che questa puntata è un incubo distopico? sì, fa ridere, ma poi la capisci e no. E poi è orrendo.
Speriamo che non la tagliuzzino, se no tirano fuori delle robe allucinanti che abbiamo detto.
Possiamo tossire volendo per sostituire il giardino.
Ma guarda, io credo che abbiamo già dato abbastanza a riguardo. Zena, tu dovevi parlare della partenogenesi nei cani oggi, vero?
Io dovevo parlare della parto nei cani, della gravidanza nei cani.
Ah, la gravidanza nei cani e nelle cagne soprattutto.
Sì, nelle cagne. Anche perché a volte c'è un po' di confusione.
fra cani maschi e cani femmine?
Come? No, quello per fortuna ce l'abbiamo fatta.
Ok.
Però si crea un po' di confusione, tipo sulla questione del calore, perché prima della gravidanza dobbiamo parlare del calore.
Certo.
Perché molto spesso no, succede, vai al parco, cane in calore, cani maschi che chiaramente si sfidano tra di loro per riuscire a conquistare la cagna, che in tutto ciò magari non
gliene frega proprio niente di essere conquistata, okay.
Oppure sì, e loro ti dicono, c'è cioè quel proprietario che di solito alla femmina al primo calore e che magari non ha mai avuto cani femmine, mm-hmm. che ti dice no, ma le perdite sono finite, tutto a posto, ed è lì che in realtà gli devi spiegare, no zio, è proprio perché sono finite le perdite che ci dobbiamo preoccupare,
perché sta ovulando forte,
perché è proprio in questo momento che sposta la coda e dice ok raga, sono pronta,
facciamo all'amore, facciamo dei cagnolini.
Facciamo dei piccoli cagnolini carini. Okay. Però partiamo dallo step iniziale, cioè ogni quanto c'è il calore. Il calore è ogni 6 mesi circa, poi chiaramente dipende dai soggetti.
Sbatta.
Perché ci sono quelli che lo fanno una volta l'anno, quelli che lo fanno 2 volte l'anno. Scusate, ho un po' di catarro. In media il calore...
Credo che ce l'avessi detto, sì. Credo che ce l'avessi detto, sì.
Sì, esatto. Il calore in media dura tra le 3 e le 4 settimane. Anche in questo caso, un po' come per gli esseri umani, varia a seconda del soggetto. E si divide in più fasi. Cioè, abbiamo il proestro.
Proestro e l'estro.
Proestro. Sono i primi giorni di calore, tra i 4 e i 17 giorni. Ma una media di 9 giorni, diciamo, è la fase in cui il progesterone si inizia ad innalzare,
okay.
e si permette pian piano l'ovulazione. Quando si raggiunge il picco, si entra nell'estro. In questo caso le perdite diminuiscono oppure sono assenti. Nella fase del proestro va detto anche che la vulva è particolarmente gonfia. E ci sono appunto le perdite.
Perdite poi, nel senso che hanno le mestruazioni?
Le mestruazioni.
Ok. 2 volte all'anno?
Sì.
Okay.
Ok. 2 o 1.
Una o 2.
Alcune razze, 1.
Nel caso di cani domestiche, ovviamente, come vivono i padroni questa cosa? Col pannolino?
Sì. Esistono dei pannolini, sì. Okay. Sono delle mutandine, certo. Con l'assorbente.
Certo.
Esterno, raga, mi raccomando.
Sì, ovviamente.
E quindi ci sono queste mutandine. Poi dopo finiscono queste perdite e in questa fase è la fase in cui il cane è ben disposto, può essere, perché non tutte le femmine chiaramente, può essere ben disposto all'accoppiamento, ed è la fase in cui vediamo la femmina che sposta la coda come un cancelletto di ferro.
Ok.
Dopo, okay. La sposta così. E lì sta dicendo al maschio: sono
disponibilità.
Banda di Andrea.
No, è una cosa che nel lupo invece avviene una volta sola.
Una volta all'anno?
All'anno.
Una volta all'anno, sì.
E infatti, per esempio, cani come i lupi cecoslovacchi, il cane lupo cecoslovacco, tendono ad avere un calore l'anno. Quindi anche lì dipende poi chiaramente dai soggetti. Questo diciamo... il pre, no? Quindi prima di rimanere incinte c'è il giglo mestruale. Poi arriva la gravidanza. Allora, la gravidanza dura poco, mediamente, perché dura tra i 58 e 64 giorni, quindi non è particolarmente, 58-63 giorni, sono un paio di mesi, e come noi no, può finire o a 58 o a 63, poi ci possono essere anche delle date differenti a seconda dei soggetti. Sì, dimmi Andre.
No, perché intanto faccio, scusa, i confronti con il lupo, che è sì. Interessante, perché la domesticazione ha portato una serie di modifiche, perché esatto. Il lupo è più lunga, tra i 60 e i 67 giorni la gestazione.
Ecco, quindi ci sono quelle piccole differenze, anche immagino a livello di numero di cuccioli, no? Penso
3-4 nel lupo.
Nei cani possono arrivare anche a 11.
Minchia!
Sì, può essere un, diciamo, un grande distributore di cuccioli carini.
Carini, ma che sbatti.
Però, figa, quando poi sono 11, li devi trovare casa per tutti. Cosa succede? Durante la gravidanza ci sono vari sintomi per i quali possiamo capire se la cagna è inginda. E i capezzoli, che sono più sporgenti e più, un po' più turgidi, cambiamenti dell'umore. Cioè anche in loro, perché chiaramente gli ormoni vanno a manetta anche dentro le cagne, e l'aumento della circonferenza addominale, cioè nel senso che poi a un certo punto c'è la pancettona con i cagnettini dentro.
Quando parli di cambio d'umore, non so, che diventano più morbidone o più stronze?
Dipende, perché se possono essere più protettive nei confronti di loro stesse, quindi non amano magari essere toccate sulla pancia e tendono appunto a fare molta più attenzione al contatto, oppure possono diventare molto più affettuose e quindi ricercare sempre di più il contatto. Poi cosa succede? Alcune cagne verso la fine della gravidanza tendono a crearsi, non tutte ovviamente, tendono a crearsi una piccola tana. Quindi noi le vediamo.
Ma dai, fanno il nido!
Sì!
Proprio come gli umani.
Le vediamo che magari si portano tipo i giocattolini, le cose, cioè si creano la loro piccola tana. Ovviamente non tutti i cani sono così, perché chiaramente sappiamo che i nostri cani, il comportamento dei nostri cani è particolarmente influenzato anche poi dalla relazione che hanno con noi. Quindi magari ci sono soggetti che hanno un istinto atavico più forte, quindi che vanno a crearsi la cuccia in maniera molto più evidente, altre meno, che magari, che ne so, iniziano a portarsi dietro un pupazzetto che avevano, se ne iniziano a portare dietro.
Veramente?
Particolarmente.
Ma che tenerizia!
Sì. Sono tenerissime. Attenzione alla gravidanza isterica.
Ecco, infatti volevo chiederti, quella roba lì esiste, anzi è piuttosto diffusa, vero?
Purtroppo sì, è anche abbastanza, oddio, non ti so dire a livello statistico se è abbastanza diffusa, però ci sono casi di gravidanza isterica. La gravidanza isterica la riconosciamo banalmente perché la cagna non si è accoppiata e perché non ci sono i cuccioli nella pancina e quindi non è incinta. Però ha magari i capezzoli più sporgenti, può fare un fluido, un liquido bianco che può sembrare latte e quindi può sembrare proprio una gravidanza. Chi soffre di gravidanza isterica, in questo caso soffre è il termine corretto, andrebbe sterilizzato, perché significa che queste il ciclo mestruale, l'avere in circolo gli ormoni come un cane intero, come diciamo in gergo tecnico, crea delle difficoltà al cane a livello, poi gli ormoni creano delle difficoltà al cane, quindi se
cioè
voi
è disagione,
eh?
È disagione.
Sì, vuol dire che va in difficoltà al cane, cioè ti fa una gravidanza isterica, ok, se ogni volta a fine calore ti fa una gravidanza isterica, alla terza, voglio dire, ma anche già alla seconda, magari parliamo col veterinario, con l'educatore cinofilo per capire se è tutto ok.
E da cosa è dovuta, scusami?
La gravidanza isterica?
Sì.
Questo non te lo so dire esattamente, non so se sia una cosa di tipo non so, ormonale che si viene a creare oppure se è comportamentale, sinceramente, questo non lo so, però te lo posso dire subitamente. Vediamo se riesco a trovare le informazioni.
Ma è una cosa che comunque poi che tipo di risoluzione, scusami, fine, cioè non ci sono i piccoli, basta a un certo punto.
Sì, allora gli si dà un farmaco che è, se non sbaglio si chiama prolattina e poi
confermo,
consiglio, ecco là, ti è successo?
Confermo che si chiama prolattina.
Ok. Quindi in generale appunto si danno questi farmaci che aiutano poi nella gestione degli ormoni. E poi si consiglia la sterilizzazione, perché se poi inizia a essere una cosa costante, e poi vuol dire che il cane non sta bene, non fa bene al cane. Scusate,
prego, a proposito di che schifo! Prego.
Comunque è un fenomeno fisiologico ancestrale, praticamente all'interno del branco, in caso di morte della femmina dominante che ha avuto i cuccioli, servono altre femmine che possano garantire il nutrimento alla prole. E quindi cosa succede? Che all'interno del gruppo ci sono queste femmine che è come... allora è un po' come se tipo la mia amica fa un figlio e io, perché siamo tanto amiche, produco latte.
Okay. Bizzarro.
E questo è un po', sì. Ovviamente nei cani che vivono con noi questa cosa è abbastanza inutile, e questo addirittura può portare a mastiti, tumori mammari, uterini, cioè nel senso che comunque stiamo parlando di...
È una roba di schiuma, è uno sport estremo, sì. Insomma.
Sì, oddio, non è tipo, oh mio Dio, mio cane ha avuto una violenza isterica, sta morendo! No. No, però ecco, non portiamo avanti le gravidanze isteriche per più cicli, perché vuol dire che per il cane comunque è una difficoltà. Invece, tornando alla gravidanza, quella true story, sì, bisogna seguire tutta una serie di test durante il periodo, un po' come accade per gli esseri umani. Ok, si iniziano con degli esami del sangue che vengono fatti raramente. Di solito si parte subito con un'ecografia addominale dopo una quindicina di giorni, perché magari sappiamo che il cane si è accoppiato, certo. Quindi sappiamo già, cioè per verificare se sia effettivamente incinta. Dopodiché si procedono con altre radiografie per controllare effettivamente che le varie sacche all'interno delle quali ci sono i feti siano tutte a posto, per monitorare la crescita, il battito cardiaco, la presunta data del parto, però ancora non si riesce esattamente a capire quanti piccoli cuccioli carini ci sono lì dentro, perché appunto sono tutte un po' complicato riuscire a contarle. Dopo 20-30 giorni è possibile iniziare a capire con l'ecografia quanti sono i cuccioli, e verso la fine della gravidanza c'è una radiografia che conferma esattamente quanti sono i cuccioli e se appunto sta procedendo tutto per il verso giusto per quanto riguarda lo sviluppo. E poi verso i 58-63 giorni c'è il parto. A questo punto il parto è importante, ok? Perché tante persone... cioè non è, tanti fanno i cuccioli a casa, no? Capita, perché dice, ormai si è accoppiato, cosa devo fare? A parte che, mi spiace dirlo, esiste la pillola del giorno dopo, esiste anche l'aborto nel caso dei cani.
È vero?
Cani. Sì, nel caso in cui non dovessi riuscire a gestire una situazione del genere. Anche perché magari poi metti al mondo 11 cuccioli, che chiaramente poi li devi crescere per almeno una sessantina di giorni, che io amerei avere 60 cuccioli per casa, però ecco, è un impegno, KKPP, din don dan, non è proprio semplicissimo, e poi significa trovare 11 famiglie, e significa trovare 11 famiglie delle quali ci si fida.
Tra l'altro.
Perché è una responsabilità comunque, quindi non è proprio la cosa più semplice del mondo. Un aspetto molto importante è il parto, perché per i cani, così come per gli esseri umani, ci possono essere delle complicazioni durante il parto. Quindi è sempre meglio, è vero che i cani fanno tutto da sé, nel senso che mediamente
se la cavano da soli anche senza ostetrica.
Sì, mediamente sì. Il parto ha una fase di rilassamento dell'utero, una fase di espulsione dei cuccioli, che vengono espulsi in media ogni 30-60 minuti, e poi alla fine la placenta. Il tutto può durare anche 3 ore, ok? Se inizia a durare molto di più, magari iniziamo ad allarmarci. È la cagna che taglia il cordone ombelicale, eliminare la placenta mangiandole e pulendo i cuccioli. Il leccare i cuccioli serve non solo a pulirli, ma anche a stimolare la respirazione,
okay,
di questi cucciolini carinissimi. E poi non tocchiamo i cuccioli.
Oh.
Non mettiamoci lì a toccugnare i cuccioli compulsivamente, a dire oddio che bello, me lo tocco, glielo rimetto, perché in alcuni soggetti può svilupparsi un particolare istinto di difesa e conservazione dei cuccioli. che li può portare a sviluppare anche una diffidenza nei confronti di noi esseri umani.
E quindi ti ammazza?
No, peggio, rischiano di iniziare a portarsi cuccioli in giro per casa per nasconderli.
Ah, ok. Quindi tanto vale
lasciare... trasportarli rischiano di romperli, di ucciderli.
Sì.
Okay. Capito? Per esempio, al cane di un mio amico a Milano accade esattamente questo, perché lui voleva portarla a fare la pipì dopo che aveva partorito, tra l'altro una gravidanza, un parto rischioso per cui era dovuta andare in ospedale, cioè in clinica, e le avevano dovuto fare il cesareo.
Ma va.
E i cuccioli erano verdi, sai quando escono verdi perché c'è una sostanza che si crea.
Meconio. Ma
magari ne parliamo un'altra volta del perché a volte i cani nascono verdi. E praticamente lui voleva portarla a fare una pipì perché era un po' che non usciva, lei non voleva andare, lui ha insistito. Nel momento in cui lei è tornata a casa ha iniziato a prendersi i cuccioli e a nascondersi. Se lui provava ad avvicinarsi, lei si rispostava, li riprendeva, li rinascondeva. Alla fine li ha uccisi tutti.
No!
Ma per sbaglio.
Sì, no, certo, ok.
E
povera.
Alcuni si li ha mangiati.
Madonna.
Ok, bene, è arrivata la fine della puntata.
Per evitare di mettere i cani in cioè il branco a rischio, perché ci sono appunto delle carcasse e allora le mangiano per non attirare l'attenzione dei predatori in natura.
Ok.
Questo è un po'
triste. No, infatti siamo arrivati alla fine della puntata, per cui ci salutiamo anche con un bel messaggio positivo e divertente, questo racconto della Zena, grazie mille.
E nel mondo della tosse.
Quando volete.
Certo, ci sentiamo settimana prossima con meno snariccio e tutti più sani e felici. E Bellati, tu ci sei giovedì?
Certo.
Sì.
Ok, Zena torna. Ok, torna sana. Vi abbracciamo forte, ascoltatrici e ascoltatori. Torniamo domani con Di Tutto un Bo' alle 16.30 come ogni giorno. Ciao, raga!
Ciao!
Speriamo, madonna, come siamo messi bene.